Newsline Sera.
Le 18.45, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, bentrovati a questa newsline serale di Controradio con le notizie del giorno, i servizi a cura della redazione, le interviste in diretta, gli approfondimenti. Oggi partiamo con l'ennesima polemica sull'urbanistica fiorentina, sullo skyline di Firenze in particolar modo, che riguarda dopo il cubo nero, quello che è stato già ribattezzato il cilindrone bianco, fa discutere infatti a Firenze la comparsa di un altro elemento capace di deturpare lo skyline della città, un contenitore bianco di forma cilindrica, per l'appunto molto grande, molto alto, che nasconde un'antenna installata in Viale Belfiore 2023 con l'ok del comune e dell'ARPAT. Sentiamo di cosa si tratta nel servizio di Raffaele Palumbo.
Il problema è sempre lo stesso: uno, si tratta di un manufatto che risponde alle norme previste dalla legge in materia; due, per essere installato il suddetto manufatto ha prima portato a casa tutti i permessi necessari; terzo, ci abbiamo impiegato 3 anni a mettere a fuoco la questione, siamo sempre lì dal cubo nero in poi e la questione rimane squisitamente politica. Stiamo parlando di un enorme cilindrone bianco che contiene un'antenna, un ripetitore del segnale telefonico, messo su un edificio in Viale Belfiore a pochi metri dal centro UNESCO. È lì da tempo con tutti i permessi e rispettando tutte le norme, ma oggi ci accorgiamo che si tratta di una cosa esageratamente grande che deturpa lo skyline cittadino e oscura il Duomo. Nella città, dove in teoria non si potrebbe fare niente, è stato installato un enorme cilindro di plastica, per di più di un bel bianco, in modo da spiccare di più sui tetti rossi. È un'antenna Iliad montata nel gennaio del 2023, più di 3 anni fa, con i pareri favorevoli di ARPAT e della Commissione Paesaggio del Comune. La sovrintendenza non si è espressa, la procedura è andata avanti col silenzio assenso e oggi la sovrintendente Rinaldi dice: pensavo fosse uno scherzo. Dunque già ripartito il gioco a cui abbiamo assistito in passato: un nuovo figlio illegittimo di madre ignota è comparso in città. Il regolamento comunale per l'installazione e il controllo degli impianti radioelettrici di Firenze stabilisce delle norme di massima che richiamano a criteri di rispetto paesaggistico. Come l'antenna extra large di Viale Belfiore abbia ottenuto il via libera resta quindi un mistero, a meno di aver preso per buone le dichiarazioni dei proponenti, e così il campanile di Iliad ha preso il posto del campanile di Giotto.
E allora, naturalmente, la vicenda riaccende anche lo scontro sull'asse sovrintendenza Palazzo Vecchio. Avete sentito le dichiarazioni nel servizio di Raffaele Palumbo della sovrintendente Rinaldi, la replica a stretto giro da parte della sindaca Funaro, che dice: la sovrintendente si domanda se si tratti di uno scherzo, la domanda a questo punto la pongo io, le chiedo se stia scherzando lei, ha detto Funaro. Come la sovrintendente sa benissimo, ha aggiunto la sindaca, le richieste, oltre ad arrivare ad ARPAT e alla Commissione Paesaggistica, seguono un iter ben definito sulle norme, norme che la stessa sovrintendente conosce bene, anche in virtù dell'ente che rappresenta. Infatti è necessario attendere 60 giorni per l'espressione del parere della sovrintendenza. Trascorso questo tempo, vale il principio del silenzio assenso. La presenza in differenti schieramenti di candidati che provengono da esperienze e responsabilità ecclesiali dimostra, senza ombra di dubbio, che il vescovo non ha, non cerca e non vuole candidati dati suoi, ma si rallegra di vedere fedeli adulti capaci di spendersi per il bene comune secondo la loro personale sensibilità, storia e tradizione. La Chiesa di Prato guarda con attenzione a tutti coloro che scelgono di impegnarsi nella vita pubblica, valutandone il contributo esclusivamente alla luce dei valori cristiani che sanno esprimere e della loro capacità di operare per il bene comune. Così il vescovo di Prato Giovanni Nerbini, in merito alle amministrative, l'intervento arriva dopo che lunedì scorso il candidato sindaco del centrodestra Gianluca Banchelli aveva scritto una lettera al vescovo proprio per chiedere la terzietà della diocesi nella competizione elettorale. E Gianluca Banchelli, dirigente Fratelli d'Italia, classe 76, consulente aziendale, questa mattina è stato ospite della newsline di Controradio, sarà candidato sindaco del centrodestra in vista delle comunali a Prato 24-25 maggio, alla guida di una coalizione composta da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e UDC. Banchelli è stato consigliere comunale per 3 mandati, alle ultime regionali ha ottenuto quasi 3.000 preferenze e appunto questa mattina è stato nostro ospite. L'intervista integrale la trovate anche in video su controradio.it, sentiamone un estratto.
Ripartiamo da un punto importante,
il centrodestra rimane unito nonostante qualcuno avesse provato o sperato che il centrodestra si dividesse, quindi c'è la formazione classica del centrodestra. Accoglieremo all'interno di Fratelli d'Italia la lista civica E Ora, che è la lista civica che si era formata per le regionali intorno ad Alessandro Tomasi, e Libertà e Democrazia, che è un altro movimento nazionale, sempre nell'ottica di aprire il più possibile anche a forze esterne. Quindi diciamo questo è la componente classica, se vogliamo mettere in termini di partiti. In termini di proposta mi sembra che sia palese, nonostante io sia un dirigente di partito, la volontà è sempre stata quella di contrapporre al professionismo della politica, che è quello che abbiamo davanti a Prato ormai da quando faccio politica all'interno di questa città. Il professionismo politico, cioè di persone che fanno politica di professione, lavora nel campo di politica, rispetto a una società civile, perché io penso e so di essere parte della società civile, che ha un'idea di città un pochino più libera, un po' più ampia, un po' più, come dire, fuori dalle logiche di partito pure.
Allora, mai scherzare, mai provocare gli ascoltatori di Controradio, perché sono molto intelligenti, molto arguti. Allora, ieri ricorderete, ho parlato della questione degli anglismi, no? Relativamente alla parola caregiver, e giustamente qualcuno mi fa notare, Bizio mi fa notare, dice, beh, però anche skyline, no? È un anglismo. Hai ragione, perché si potrebbero usare degli altri termini, ad esempio orizzonte più generale, oppure panorama urbano. Però in realtà la questione del caregiver era piuttosto, diciamo, sul tipo di parola che viene utilizzata, perché è un po' asettico, no? Perciò mi più che la questione dell'uso di un'altra lingua in sé, è una questione che riguardava il tipo di lavoro, tra virgolette, attività che viene svolta, e come sappiamo viene svolta spesso peraltro da familiari, no? Sentire un familiare, una mamma, un babbo che accudisce magari un figlio che ha una determinata patologia, sentirlo definire caregiver, ecco, è un po' urticante. Ecco, io non sono un massimalista, volevo intendere quel concetto lì, però la provocazione ci sta, ti ringrazio. Quindi useremo d'ora in poi panorama urbano, orizzonte urbano, va bene? Veniamo alle altre notizie. Aumentano le dimissioni volontarie, cresce il divario con le altre amministrazioni pubbliche. Nei piccoli comuni il rischio è quello di non riuscire più a garantire servizi essenziali. Il tema del lavoro negli enti locali è sempre più urgente, anche alla luce del rinnovo del contratto nazionale. E da Firenze arriva un piano per invertire la tendenza. Sentiamo Sandra Salvato.
Addio posto fisso, soprattutto nei comuni italiani. Negli ultimi 15 anni il capitale umano delle amministrazioni locali è cambiato profondamente. Meno dipendenti, età media più alta, competenze sempre più difficili da trovare. Un equilibrio fragile che pesa soprattutto sui comuni più piccoli. A dirlo è il rapporto della Fondazione IFEL, che fotografa una realtà in affanno. I municipi continuano a perdere personale e le nuove assunzioni non bastano ancora a invertire la rotta. Il motivo è presto detto: stipendi troppo bassi, pochi benefici, carichi di lavoro elevati e una burocrazia che rallenta tutto. Nei comuni a parità di mansione si può guadagnare fino al 30% in meno rispetto ad altre amministrazioni. E poi c'è l'organizzazione, ritmi stressanti, sovraccarico e in alcuni casi problemi di leadership. Un mix che spinge soprattutto i lavoratori più esperti a guardarsi intorno. A Firenze il problema non è da meno. Nel 2025 le uscite volontarie hanno superato i pensionamenti, 165 contro 121. Un segnale chiaro di un lavoro che fatica ad attrarre e a trattenere. La risposta dell'amministrazione è un piano ambizioso: 900 nuove assunzioni entro il 2028, investimenti sul welfare aziendale, più flessibilità e smart working. L'obiettivo è rendere il lavoro pubblico più competitivo e sostenibile. Come sottolinea l'assessora al personale Laura Sparavigna, non si tratta solo di numeri, ma di qualità dei servizi, e il futuro della città passa da qui.
Condizioni di lavoro insostenibili. Oggi presidio dei lavoratori e lavoratrici al Centro Riabilitazione per Disabili Oda San Luigi a Firenze Castello. L'iniziativa è la prima di una serie di proteste che la Funzione Pubblica CGIL metterà in campo davanti a case di cura RSA Fiorentine per denunciare la situazione di chi ci lavora. Sentiamo Elena Panni della Funzione Pubblica CGIL.
Quello che succede oggi davanti a Oda San Luigi in realtà si inserisce in un quadro più ampio di mancato rinnovo del contratto perché chi lavora in cura e in assistenza nella sanità privata lavora con contratti scaduti da 8 e 14 anni. Poi questa situazione assume una declinazione particolare a seconda della struttura in cui ci si trova. In questo caso stiamo parlando di una struttura per riabilitazione di disabilità molto gravi anche, dove quindi il servizio è molto delicato e dove gli operatori lavorano con stipendi in media 300-400 euro inferiori rispetto al pubblico, benché garantiscono lo stesso tipo di servizio. Questa mancanza retributiva crea enormi problemi rispetto a reperire organico sufficiente per garantire un servizio di qualità. Chi sta nel settore o sono figure storiche, i pochi rimasti, altrimenti è soggetto a un turnover altissimo di operatori che ricambiano in continuazione, e questo ovviamente non garantisce il know-how del settore a scapito della qualità del servizio.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
E ora entriamo in una pagina, diremo una nota un po' dolente abbiamo affrontato quella urbanistica in apertura, e poi naturalmente c'è il traffico perché sono giorni particolarmente pesanti dal punto di vista della circolazione a Firenze, soprattutto sui viali, in particolar modo intorno al nodo di Piazza Beccaria, a causa naturalmente dei lavori che riguardano la tranvia. Sul fronte del traffico a Firenze in questi giorni la situazione è critica, lo stiamo vedendo, basta girare lungo i cantieri della tranvia. Noi però vogliamo ridurre al massimo i disagi, ma queste chiusure sono necessarie per far andare avanti i lavori. Questo quanto ha dichiarato la sindaca di Firenze, Sara Funaro, sentiamo.
Allora, in questi giorni la situazione è critica, lo stiamo vedendo, basta girare lungo i cantieri della tranvia, gli incorchi sono maggiori rispetto ai giorni passati. Questo è dovuto alla necessità di andare a chiudere alcune strade proprio per permettere i lavori della tranvia. Noi fin dall'inizio l'avevamo detto che ci sarebbero state delle fasi che sarebbero state più critiche. Il nostro obiettivo è cercare di fare il più veloce possibile e ridurre il più possibile, limitatamente nel tempo, i disagi per i nostri cittadini, ma erano chiusure che erano necessarie proprio per far andare avanti i lavori, il proseguimento dei cantieri della tranvia, che come vediamo stanno procedendo in maniera spedita, creando disagi, ma poi arrivando. Tutte le volte che si prevedono nuove chiusure e che ovviamente ci sono dei disagi maggiori, c'è un'attenzione maggiore in quelle zone della Polizia Municipale, c'è un monitoraggio anche attraverso la nostra Smart City Control Room, per cui noi tutti gli strumenti che possiamo mettere in campo li stiamo mettendo, ovviamente consapevoli, e questo ci dispiace, che i cittadini stanno vivendo dei disagi, ma come ripetevo prima, con un obiettivo molto chiaro, che è quello di arrivare a concluderli e poi dargli un'ulteriore risposta.
E poi ci si mette anche la sfortuna, perché Toscana Energia sta effettuando un intervento in via Villa Magna a Firenze per una fuga di gas, ve l'abbiamo raccontato nel pomeriggio. La strada è chiusa all'altezza di via Baldo Ruffoli intorno alle 18:30, poi scatterà anche la chiusura di via Andriani per effettuare lo svuotamento della conduttura, fanno sapere da Palazzo Vecchio. Operazione di vigile del fuoco necessaria per riparare il guasto. Per la viabilità alternativa, si spiega ancora da Palazzo Vecchio, sono state revocate le corsie preferenziale in viale Giovanni dalle Bande Nere, via Coluccio Salutati. L'intervento andrà avanti anche in orario notturno, la Polizia Municipale sta gestendo il traffico. Toscana Energia da parte sua precisa che la dispersione di gas è stata provocata da rottura accidentale in una conduttura, la tubazione protetta nella sua sede sotto il manto stradale è stata rotta durante i lavori correlati con la realizzazione appunto della nuova linea della tranvia. Personale Toscana Energia è intervenuto immediatamente per la messa in sicurezza e ripristino della conduttura, con lavori che si protrarranno fino al completamento del lavoro.
Siamo ribelli per un ideale.
25 aprile, festa della liberazione, e 1 maggio, festa del lavoro. Due giornate speciali per Controradio. Dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, testimonianze, storie, persone, riflessioni, fatti e proposte per ricordare quello che è stato, capire il presente, costruire quello che sarà. 25 aprile e 1 maggio, due giornate speciali su Controradio.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio.
Sulla A1 in direzione Roma, un chilometro di coda per un veicolo in avaria tra Aglio e Barberino. Code a tratti per traffico intenso tra il bivio per la 11 e Firenze in Pruneta. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Pisa, code tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla Fipili per lavori chiuso il tratto tra Darsena Toscana Est e Livorno in entrambe le direzioni. In direzione mare, code in uscita all'Astra Assigna e a Santa Croce. Rallentamenti tra San Miniato e Santa Croce. Sulla A12 segnaliamo che in direzione Livorno l'area di servizio di Versilia è chiusa per lavori. La viabilità cittadina a Firenze, via di Villa Magna, chiusa momentaneamente per lavori con blocco temporaneo della circolazione. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Leggevamo allora della fuga di gas in via Villa Magna e per l'appunto ci arriva un messaggio relativo al traffico e ci dice: via Erbosa, infatti coda, mettetevi l'anima in pace da quelle parti, se siete in quel quadrante della città, perché per l'appunto le difficoltà dureranno per tutta la sera, anche la notte. Ripetiamo, la strada via Villa Magna chiusa all'altezza di via Baldo Ruffoli, intorno alle 18:30 scatterà anche la chiusura di via Andriani, quindi dovrebbe essere già scattata per effettuare lo svuotamento della conduttura. Operazione vigile del fuoco necessaria per riparare il guasto. Per la viabilità alternativa sono state revocate le corsie preferenziali di via Giovanni delle Bande Nere, via Coluccio Salutate. L'intervento, fa sapere Palazzo Vecchio, andrà avanti anche in orario notturno. Problemi di traffico e anche problemi che si riverberano, diciamo, sulla tranquillità del servizio pubblico, perché c'è stata un'altra aggressione ai danni un autista, denunciano i sindacati FIT CGL, FILT CISL, Will Trasporti, Faita CISL, che hanno scritto anche alla sindaca di Firenze Ottolina Toscana. C'è stata un'aggressione sulla linea 37, località Galluzzo, ai danni di una giovane autista, vanno a sapere i sindacati, che è finita in ospedale con un attacco di panico dopo aver ricevuto numerosi sputi e un ulteriore tentativo di aggressione fisica vera e propria da parte di una passeggera, che peraltro si legge nella nota dei sindacati, nel frattempo si è reso protagonista di un lungo litigio anche con un altro passeggero. I sindacati dicono: facciamo presente l'urgenza di intervenire con atti concreti, perché da un lato la situazione cittadina attuale è evidentemente difficoltosa e sotto gli occhi di tutti, dall'altro è conseguentemente molto difficile garantire la regolarità di esercizio che giustamente si aspetta la cittadinanza. Uno sciopero del commercio in Toscana è stato proclamato da Filcas CGL, Wiltux Will regionali per il 25 aprile e 1 maggio per la festa di liberazione, per quella del lavoro, spiegano i due sindacati. Si può e si deve fare festa, è arrivato il momento di ripensare alla dimensione umana e sociale di queste giornate, che rappresentano date fondamentali per la democrazia e la libertà, libertà di vivere e lavorare con dignità. E a Livorno, a proposito di 25 aprile e 1 maggio, ci saranno le giornate della libertà e del lavoro, dibattiti, mostre, spettacoli, al ristoro, mercatino artigiano, giochi per bambini, concerti e finale con i live dei 99 posti, un articolato e denso programma che si terrà presso la Fortezza Nuova di Livorno, promosso dalla CGL di Livorno, dalla CGL Toscana ed anche dalla CGL Nazionale e la Fondazione Di Vittorio, in collaborazione con Fortezza Nuova e con il patrocinio del Comune, della Provincia di Livorno e della Regione. L'ingresso è gratuito. Sentiamo il segretario generale CGL Livorno, Gianfranco Francese.
Una scelta che noi abbiamo fatto di legare queste due date, che sono per noi due date fondamentali, che fanno riferimento al patrimonio genetico dei nostri valori, dei valori della CGL. La resistenza nacque nelle fabbriche con gli scioperi del 43 e del 44, si avviò, diciamo, la lotta di resistenza antifascista che portò poi alla liberazione. E il 1 maggio, ovviamente, come festa internazionale, come momento di rilanciare in questa fase storica della vita del mondo in cui siamo precipitati di nuovo in uno scenario di guerra, in cui la guerra non viene più considerato l'orrore massimo, ma si torna a considerare la guerra come uno strumento di prosecuzione della politica con altri mezzi, come diceva von Clausewitz. Ecco, noi pensiamo che di fronte a questa situazione drammatica del mondo, una situazione drammatica anche del paese, in una crisi economica pesantissima che si riversa totalmente su lavoratori, lavoratrici, i pensionati, noi questi valori della pace, dell'antifascismo e del lavoro, che sono gli elementi anche fondanti della Costituzione repubblicana, vadano rilanciati e attualizzati nello scenario attuale. Lo facciamo a Livorno, che è una città che è intimamente connessa alla nascita, allo sviluppo del movimento operaio, dove è nato il Partito Comunista Italiano, dove è nata la FIOM, una città che ha in sé, diciamo, tutti questi semi per noi vitali.
Un'intesa complessiva sui servizi dei musei statali fiorentini, Uffizi compresi, che tutela i livelli occupazionali e impegna la stabilizzazione dei lavoratori precari, è stata sottoscritta oggi a Palazzo Storzi Sacrati al termine della riunione del tavolo di crisi regionale, alla presenza del consigliere del presidente Gianni per il lavoro e le crisi aziendali Valerio Fabiani, accompagnato dall'unità di crisi lavoro, dall'assessore al lavoro del Comune di Firenze Dario Danti. L'accordo riguarda i servizi museali della Galleria degli Uffizi e delle altre realtà afferenti alla direzione regionale toscana, cioè Palazzo Pitti, Giardino di Boboli, Opificio delle Pietre Dure, Museo San Marco ed altri ancora. L'avvertenza era nata con il cambio di gestione dei servizi museali avvenuto nell'ambito della gara Uffizi, da Opera Laboratori Fiorentini al nuovo soggetto concessionario, cioè Coop Culture Electa Mondadori. Esprime soddisfazione il consigliere Fabiani, che dice l'intesa si configura come un metodo di garanzia dei lavoratori della cultura, in particolare il personale dei musei statali fiorentini, che costituirà appunto il riferimento per il futuro, facendo la base per ulteriori implementazioni. Si tratta di una stabilizzazione a metà, questo invece il parere dei subcobas che hanno seguito nei mesi la vicenda dei precari storici non riassunti dalla nuova gestione. Luca Toscano, subcobas, buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie a voi.
Non vi soddisfa dunque questo accordo?
Ma è difficile essere soddisfatti da un aspetto. Io prima di commentarlo devo raccontarlo tutto, cosa prevede questo accordo. Questo accordo prevede sì dei contratti a tempo indeterminato per una parte dei precari storici, ma dei contratti part-time verticali ciclici. Ora, sono parole tecniche, io le traduco in italiano. Questi lavoratori rientreranno con un contratto indeterminato, ma lavoreranno in buona parte da aprile al 31 ottobre. Ecco, prima di esprimere soddisfazione o cantare vittorie, bisogna spiegare a questi lavoratori e lavoratrici come mangeranno, come pagheranno gli affitti in quei 4-5 mesi in cui rimarranno a casa, sì con un contratto indeterminato e con la garanzia di ritornare al lavoro, ma senza lavoro e senza stipendio. E quindi è, come dire, siamo convinti che questi lavoratori meritano di più e che in una realtà importante, chi rende possibile a Firenze di essere nota in tutto il mondo come città d'arte, meriti un contratto vero. Noi abbiamo detto contratti di una stabilizzazione, ma una stabilizzazione anche della precarietà, paradossalmente, di questi lavoratori. Quindi per noi la vertenza non è assolutamente conclusa.
Cosa farete allora? Ma noi peraltro voi non passare. C'eravate a questo tavolo, nonostante...
Noi non, insomma, c'eravamo, non c'eravamo, e questo è clamoroso, perché siamo stati l'unica organizzazione sindacale a rappresentare i precari, che furono esclusi proprio da un altro accordo a cui, voglio dire, seguirono proprio gli stessi comunicati di gioia e di soddisfazione da parte sia delle altre organizzazioni sindacali, CGIL, CGIL, ma anche dalla regione, dal comune. E questa gioia, queste soddisfazioni stridono con la vita reale, perché nella vita reale ci sono famiglie che in questo momento si stanno chiedendo da novembre come camperanno, perché saranno di nuovo a casa senza stipendio. Noi non c'eravamo, non siamo stati convocati e, come dire, era un presupposto da cui ci si poteva immaginare che non uscisse un buon accordo, perché quando sul tavolo c'è la possibilità di un buon accordo non si ha paura a invitare i rappresentanti dei lavoratori che stanno aspettando i contenuti di quell'accordo. Si tratta di una cosa per noi grave, quello che faremo è continueremo la battaglia come l'abbiamo sempre fatta. E come la continueremo? Questi lavoratori rientreranno al lavoro grazie alla mobilitazione che c'è stata, ma la strada è ancora molto lunga da fare. E voglio, vorremmo invitare tutte, in particolare le istituzioni, a non dichiarare la fine di questa vertenza, perché questi lavoratori, lo ripeto, meritano assolutamente di più, cioè un contratto davvero stabile.
Grazie a Luca Toscano su Cobas, buona serata.
Grazie a voi.
Allora, sentivamo prima dei problemi del traffico che poi sono resi ulteriormente gravi dalle rotture ai tubi, e capitano, però naturalmente poi anche le strade hanno un'usura, c'è tutta la questione del nodo, i lavori della tranvia, e questo si riverbera poi anche in maniera indiretta o anche diretta sullo stress degli autisti del trasporto pubblico, le aggressioni, l'ennesima, l'abbiamo letta, ora il mio cruccio la lancio come un po' come provocazione, e sicuramente troverò insomma anche tra gli ascoltatori chi mi dirà ma sei matto. 342 8104 111, ditemelo pure, perché la provocazione secondo me è questa: fino a quando una quota di quel traffico non cambierà abitudini, perché può farlo a mio modesto parere, gli ingorghi saranno del tutto naturali. Una città si trasforma naturalmente, ci sono i cantieri, ci sono tante persone, secondo me potrebbero usare altri mezzi, e che invece si imbottigliano nel traffico. Ma detto questo, servono evidentemente le infrastrutture. Una bella infrastruttura importante per quello che riguarda le bici sarebbe questa superpista della Piana tra Firenze e Prato, 12 chilometri, andare in bici sarebbe naturalmente un'infrastruttura per i pendolari, non immaginiamo soprattutto, però bisogna trovare gli ultimi fondi. Buonasera, grazie di essere con noi, sindaco di Campi Bisenzio Andrea Tagliasferri. Buonasera
a tutti i radiospettatori.
A che punto siamo?
Sì, appunto, come dicevate voi, diciamo che la Piana Fiorentina naturalmente porta con sé tutta una serie di criticità riguardo la viabilità di infrastrutture viarie per diciamo il trasporto su gomma, che sono in attesa da anni. Pensa al raddoppio del ponte Lama sulla mezzana perfetta di Caso, di altre infrastrutture che sono in realtà in corso di realizzazione. Però è chiaro che se non interveniamo, diciamo così, sulla propria modalità con la quale ci spostiamo in città, in particolar modo nel raggio di 10 km, quindi provando ad utilizzare un mezzo diverso, sia quello della macchina, difficilmente creando nuove strade diminuiremo le macchine. Invece in questo senso, come comuni della città metropolitana e tutti, diciamo così, attraverso finanziamenti europei e finanziamenti comunali e regionali, siamo intervenuti, diciamo, con tutta una modalità di realizzazione di piste ciclabili comunali. Tra queste però c'è una, secondo me, insomma, una delle infrastrutture più importanti, che è quella della Firenze-Prato, della superpista Firenze-Prato, che di fatto attraversa i comuni di Firenze, Stazione Fiorentina, Avenzano, Campi Bisenzio, fino ad arrivare appunto a Prato, che veramente in pochissimi chilometri, ma soprattutto è una ciclabile che è interamente continua e dritta, scusatemi il termine, ma per farmi anche
sì,
meglio,
certo.
È chiaro che è davvero un qualcosa che può cambiare davvero la modalità di trasporto tra Firenze e Prato. Certo è che naturalmente rimangono, tanto è stato realizzato nel corso di questi anni, è stato realizzato e collaudato tutto quasi il pezzo, insomma, di Campi Bisenzio, di Sesto Fiorentino, la vediamo molto bene, è parallela alla mezzana perfetta di Casoli, rimane il nodo, diciamo così, dei finanziamenti per quanto riguarda il sovrappasso dell'autostrada e poi naturalmente il riallaccio alla mezzana perfetta di Casoli. Quindi ecco, occorre, diciamo, concludere finanziando questo anello qui, sono diversi milioni di euro, però credo effettivamente sia un elemento molto importante, anche perché, vado insomma velocemente alla conclusione, anche perché questo si allaccia a un altro investimento importantissimo che stiamo facendo come comuni attraverso naturalmente i fondi ministeriali, che è la ciclovia del sole. Quindi di fatto si andrà un po' a creare un cardio umano, insomma, di memoria romana delle piste ciclabili che attraverserà tutto il territorio della Sana Fiorentina.
Grazie, grazie al sindaco di Campi Bisenzio, Andrea Tagliaferri. Buona serata, buon lavoro a lei. Allora, stanno arrivando dei messaggi sulla mia provocazione riguardo al cambiare abitudini, utilizzare meno la macchina, utilizzare di più mezzi alternativi, in particolar modo la bicicletta. Allora, è arrivato il messaggio, perdonami Pietro, consueto, quando fai discorsi del genere, una delle obiezioni viene detto, ma poi bisogna mettere le docce in ufficio. Allora, caro Pietro, io ti dico, stamattina sono andato in via Villa Magna, per l'appunto in fondo, perché dopo sentirete il servizio, in bici. Sono tornato in bici e i miei colleghi almeno non mi hanno annusato, mettendosi, insomma, tappandosi il naso. Quindi mi sembra un po' eccessiva questa cosa, un po', come dire, no? Va bene, allora non si può fare. No, si può fare benissimo, anche perché non è che devi fare Gimondi in bici, cioè vai alla tua andatura, tranquilla, utilizzi un abbigliamento che ti permetta anche di far respirare il corpo sulla bicicletta, si può fare tranquillamente. Io credo il 20-30% del traffico cittadino lo potremmo dirottare in altro modo. Ora però ci facciamo un break, non si dice, pubblicità.
Sono Elena, team comunicazione Mita. I nostri docenti sono professionisti del settore moda. In aula trasmettono agli studenti esperienze da casi reali, perché la formazione deve sempre essere al passo col mercato del lavoro per rendere gli studenti davvero competenti nel loro mestiere.
ITS Mita Academy, formazione post-diploma di eccellenza, pubblica e gratuita per diventare un tecnico altamente qualificato nel comparto moda. Con ITS Mita Academy entri nel mondo del lavoro dalla porta principale. Informazioni e iscrizioni www.mitaacademy.it.
Contro Radio.
Allora, la questione delle bici, insomma, bici o altri mezzi, no? Per non utilizzare l'auto, si può fare tranquillamente. Mary dice, io lavoro all'Istituto Europeo, hanno detto alle ultime riunioni vorrebbero rimettere le docce in ufficio, ma Mary ci dice una cosa ancora più interessante. Lavoravo a Londra e in mio ufficio c'era un'intera stanza per parcheggiare le bici, con un parcheggio a due piani come quello della stazione, dolce, asciugatrice e lavatrice, perché si voleva lavare i vestiti in bici, e anche un kit per riparare la bici, ma questa l'hanno messa anche all'Istituto Europeo. È stazione Santa Maria Novella, non dolce. Grazie Mary, una testimonianza molto interessante. Ora, a quello che mi ricordo, a Londra piove abbastanza spesso, quindi certamente accorgimenti del genere forse a Firenze non sarebbero nemmeno necessari, no? Però va bene, io credo che si tratta di fare 3, 4, 5, massimo 6 chilometri in bici, non è che diventi un bagno di sudore, non lo so. Va bene, poi c'è chi apprezza. E ancora, il ponte per attraversare l'autostrada con la ciclabile andava fatto quando è stato fatto il ponte automobilistico. Pianificare di più, pianificare meglio, questo invece è quanto ci scrive Luca. A proposito di quello che vi dicevo, sono andato per l'appunto in Villa Magna in fondo per questo parco della memoria. Da oggi il ricordo delle 43 vittime del crollo il viadotto Polcevera, noto come Ponte Morandi, vive nel cuore di Firenze. Un bosco della memoria è stato infatti inaugurato questa mattina nel quartiere 3 dell'Anconella, in prossimità dell'anfiteatro, un memoriale vivo dove ogni pianta rappresenta una vita spezzata. Il 14 agosto 2018 il progetto si ispira alla radura della memoria di Genova, ricalcandone l'intento, trasformare un trauma nazionale, cioè in un impegno civile condiviso. Sentiamo la vice sindaca del Comune di Firenze, Paola Galgani, e Franco Fanfani, che è padre di Alberto, cittadino di Firenze, rimasto vittima nel crollo del Morandi.
Ma nasce intanto da un incontro con il babbo di Alberto, che è una delle vittime del ponte di Firenze, che vive e cresciuto in questo quartiere, e con i nostri, con i consiglieri, con il consiglio comunale e quindi anche con me, quindi con la giunta, e con due associazioni, l'associazione Noi per Voi e il comitato per il ricordo delle vittime del ponte, e abbiamo pensato che piantare degli alberi in questo luogo, come è stato fatto anche in altre città, fosse un modo per ricordare non solo Alberto, ma ricordare le 43 vittime e rendere questo luogo anche un luogo di memoria, ma anche di impegno.
Vedo qui viene fatto un piccolo memoriale, questo è stato realizzato, non è stato fatto una cosa così, diciamo, provvisoria, è stato fatto un piccolo memoriale che io mi auguro possa essere un'occasione di riflessione per il futuro, cioè oggi non è che finisce, si fa l'inaugurazione e finisce. Speriamo che venga utilizzato per diffondere valori, per soprattutto in questo periodo, ecco. Sono contento che facciano, che il processo vada avanti, che venga fatto tutto quello che deve essere fatto, però mi interessa fino a un certo punto, devo dire, ecco, per me, io sono da un'altra parte, la giustizia che cerco io è da un'altra parte.
Ovvia commozione, naturalmente. Pensieri e messaggi dei visitatori riprodotti in loop grazie a uno speciale dispositivo MED, Murata District, presenta l'installazione Keep It Alive, progetta dell'artista Francesco Pellegrino. L'opera, curata da Matteo Mannocci e Francesco Toninelli, esposta al pubblico dal 23 aprile al 24 maggio, è stata prodotta dal Centro d'Arte Contemporanea del Comune di Firenze a seguito dell'assegnazione a Francesco Pellegrino del primo bando Residenze d'Artista 2026. Sentiamo l'intervista a Valentina Gensini, direttrice artistica di MAD, Francesco Pellegrino.
Per noi è sempre una grande soddisfazione, due volte l'anno, nella primavera, generalmente nell'autunno, lanciare i bandi in cui, oltre alle numerose residenze internazionali che invitiamo, quindi invitiamo alcuni artisti, inaugureremo a breve Anna Perac il mese prossimo, quindi che invitiamo a lavorare qui per un mese a fare nuove produzioni, c'è sempre una call aperta alla cittadinanza, quindi a livello regionale, nazionale e internazionale, in cui accedono liberamente gli artisti che vogliono proporsi.
Allora, mantenere in vita in questo caso è il mantenere in vita una comunità fatta di senso, quindi è una comunità fatta delle voci di chi partecipa. La particolarità di questa installazione non è solo quella di registrare le voci di chi partecipa e quindi di trasportare questo messaggio fisicamente, lo vediamo visivamente attraverso il nastro magnetico e riproporlo attraverso gli altoparlanti, ma c'è un principio di degradazione di questo messaggio, quindi piano piano questi messaggi entropicamente, diciamo, iniziano a degradare, a perdere di senso e di intelligibilità. L'invito di mantenere in vita è quello di dire a una comunità che non basta dare il proprio messaggio, ma ci vuole una pratica continuativa e di cura della propria comunità, dell'essenza della propria comunità per mantenerla in vita. Questo è un po' il senso di mantienila in vita. Quando invece abbiamo delle tecnologie, ma anche un tipo di società dove ci sentiamo molto, come dire, facilitati a dire la nostra, ma non ascoltare, si crea una crepa, come se questi nastri fossero tagliati. E questo non crea comunità, crea tanti soggetti che parlano a se stessi.
È stato presentato questa mattina il primo ciclo di Super Toscana, il nuovo programma in residenza dedicato a artisti e artisti, curatori e curatrici emergenti, promosso dal Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato, sostenuto dalla Regione Toscana, concepito come piattaforma di transizione tra formazione e professione. Il progetto accoglie complessivamente 20 partecipanti under 36 in due cicli di 7 mesi che i giovani trascorreranno il territorio toscano. Abbiamo chiesto al direttore del Centro Pecci, Stefano Collicelli Cagol, di parlarci dell'iniziativa.
È un'occasione unica che una regione italiana è riuscita a convogliare dei fondi sociali europei che sono destinati alla formazione di giovani under 35 con questo specifico profilo di essere artisti o artisti oppure persone che organizzano mostre e che hanno quindi la capacità e la possibilità di inserirsi all'interno di un contesto regionale così ricco come quello della Toscana avendo come punto di riferimento il centro Pecci, che è il luogo dove vengono a fare delle lezioni frontali per i primi 2 mesi, e poi per i successivi 3 mesi della residenza avranno la possibilità di confrontarsi con diverse anche parti della regione toscana, grazie al fatto che andranno a vivere e a conoscere i contesti dove ci sono le altre istituzioni che sono partecipi di questa accordata per il Fondo Sociale Europeo, da Baco nel Golfo di Baratti a Livorno con i magazzini generali, al Mudec di Carrara, a Siena Art Institute a Siena e a San Giovanni, a Casamasaccio in San Giovanni Valdarno. Diciamo quindi che delle eccellenze toscane, delle anche nuove reti che il Centro Pecci ha creato di collaborazione e sinergia tra istituzioni, per poi dopo tornare negli ultimi 2 mesi della residenza al Centro Pecci a Prato, dove realizzeranno la mostra che presenta le opere prodotte in questa occasione e il catalogo.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Il 25 aprile, la storia che vi raccontiamo questa sera ha questa data simbolica, che è il giorno, come sapete, della liberazione dell'Italia dal nazifascismo, ma il 25 aprile a San Buco Pistoiese si scende in piazza anche per difendere il diritto alla salute nelle aree interne e montane contro l'abbandono che non è solamente un abbandono, diciamo, relativo allo spopolamento, ma è proprio, e le due cose non sono scollegate tra di loro, legato all'abbandono dei servizi. Buonasera, grazie di essere con noi, al sindaco di San Buca Pistoiese, Marco Breschi. Buonasera.
Buonasera a tutti voi.
Immagino che la scelta della data non sia casuale.
No, non è casuale, ma vuole richiamare, oltre al grande significato della libertà, l'avvio del passaggio verso la Repubblica e la Costituzione, poi il famoso articolo 32 in cui viene ribadito il valore alto del diritto alla salute per tutti i cittadini e per l'intera comunità. Per questo si è scelto questa data, perché su, almeno nel nostro territorio, abbiamo la sensazione che sia un po' calpestata in questo senso.
Io aggiungerei, se mi permette, sindaco, anche l'articolo che dice l'Italia è una indivisibile, quindi ovunque certo. Nel paese dovrebbero essere garantiti gli stessi diritti a tutti. Non è così, immagino, no?
No, non è così, perché a volte dipende molto dal CAP, cioè da dove vivi, detto, e l'altro dipende dal tuo portafoglio. Sono le due grandi variabili, e il portafoglio, specialmente oggi in cui la sanità pubblica ha una serie di difficoltà, e in particolare nel nostro territorio, perché anche si vuole anche rimarcare questo, che avendo la popolazione molto anziana, uno dei grandi problemi è quello dell'accudenza e della cura delle persone anziane. Sono un dato in tutta Italia, le residenze sanitarie per anziani, quelle pubbliche, sono appena il 19%.
Eh sì, questa è una frontiera del welfare che va assolutamente riflettuta ed implementata. Sindaco, naturalmente il presidio serve per richiamare l'attenzione. Voi cosa chiedete alle istituzioni?
Noi si chiede, poiché siamo una realtà un po' particolare, non so se quanto è noto, che noi siamo un'enclave toscana in terra emiliana, che quindi è più vicino per noi scivolare verso Porretta che non andare verso Pistoia. Molti servizi sono più verso l'Emilia. Si vuol chiedere all'assessora alla sanità della Toscana un incontro, anzi costruire un vero e proprio tavolo di lavoro, data la specificità del nostro territorio, perché non può essere risolto il problema in un incontro volante, ma bisogna mettere a fuoco tutte le problematiche che sottendono.
Grazie Marco Breschi, sindaco di San Buca Pistoiese, in bocca al lupo.
Grazie a voi e grazie anche per l'in bocca al lupo. Non si dice più crepi, ma viva.
Esatto. Okay. Buona serata. Allora, sono arrivati tantissimi messaggi sulla preoccupazione circa metodi alternativi per evitare il traffico, quindi usare altri mezzi. Poi ci siamo concentrati naturalmente sulla bicicletta, bene, perché io sono un ciclista convinto. E allora sono arrivati tanti messaggi, ritorneremo sul tema perché non posso leggerli tutti, ne leggo un paio, perché c'è chi mi dice: ma io sto a Pratolino. E va bene, però insomma ti capiamo, ma non tutti stanno a Pratolino, no? Poi c'è: io faccio 10 km al giorno in bici amici per lavoro, però non ci sono rastrellieri sufficienti. Sì, assolutamente, però più si fa massa critica, più le istituzioni ti stanno a sentire. L'ultimo messaggio che leggiamo è quello di Francesco, detto che qualcuno ci chiede delle, se c'è un'app per le piste ciclabili, mi sembra di no, forse dovremmo consigliarla, ma Francesco dice che sostanzialmente lui fa 12 km al giorno in bici quando deve andare in provincia e non servono deodoranti, basta insomma vestirsi per bene, e poi dice è ovvio che a Londra facciano la doccia, non hanno il bidet, questo dice Francesco. Veniamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione toscana. Domani cielo sereno poco nuvoloso, venti deboli in prevalenza occidentale, in temporaneo rinforzo del pomeriggio, mari poco mossi, temperature minime, in ulteriore lieve diminuzione sulle pianure, in lieve aumento altrove, le massime lieve aumento sui rilievi e sulle zone interne, stazionario lieve diminuzione su costa e zone limitrofe. Davvero tutto, tra pochissimo linea a Milano per il GR Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guerino, ciao ciao.